balla, perché è troppo stanca per camminare. Ho visto troppi squali venire a galla, troppi sogni andare a puttane. Ho preso in mano il mio cuore, perché ha perso troppo sangue a cercare invano le prove di quello che chiamate amore. Ho messo l'anima in pace, perché è stata in guerra per troppo tempo. E dopo tutto questo tempo è diventata di cemento. Ho preso a calci il mio cuore, perché aveva smesso di battere, di fare l'amore. Ma ora basta, adesso dico amen, in terra come in cielo amen, anche se non credo amen, siamo il mondo intero amen. Ho riempito di fango i miei occhi per non vedere più vinti sul mio cammino, dal dolore e dalla rabbia per ingiustizia del destino. Ed ho scontato la mia pena, perché la vita mi ha colpito troppe volte alla schiena. Ho messo il vestito migliore per la fortuna che...
Eh sì, ormai lo sapete, non c'è venerdì mattina senza sociale di prossimità. E poi oggi è veramente una puntata particolare, speciale, perché ho invitato una persona, un amico, ma qui non è in veste di amico, è in una veste ufficiale. Allora provo a leggere, anzi a rileggere, quello che è stato il mio invito che vi ho in qualche modo girato ieri. Ed è questo: tra mediazione collettiva e coesione sociale, gli strumenti del welfare saranno l'oggetto della chiacchierata con Luca Galloni, vice sindaco di Trevignano Romano, qui presente in tutta la sua bellezza e sapienza. Ciao Luca.
Ciao Anna, grazie per la bellezza e buona mattinata a chi ci ascolta, ma grazie soprattutto a questa bellissima esperienza che avete messo in piedi di Radio Oltrelago Web Radio. Veramente complimenti, grazie di avermi invitato.
No, grazie a te sempre, perché appunto anno nuovo, abbiamo cambiato la fascia oraria qui su Oltrelago e abbiamo decisamente cambiato rotta, o meglio, come dire, perfezionato la rotta, che è proprio quella di parlare, di lavorare, di ragionare sul sociale. E chi meglio di una persona che rappresenta una comunità, perché secondo me tu rappresenti una comunità, sei stato eletto per quello, per rappresentare, per fare delle scelte giuste, e la comunità è quella di Trevignano Romano, dove si vive discretamente bene, dove ovviamente ha tanta bellezza che è quella della natura, magari si può anche, come dire, fare di conto, ma è quello che noi vogliamo fare, che facciamo sempre, senza fare sconti a nessuno. E però prendo come spunto per oggi un ragionamento introduttivo, che è questo: perché se i dati, parliamo di welfare, abbiamo detto, no? Quindi se i dati sono l'ottimo modo per analizzare i fenomeni, per comprendere, per raccontare delle storie, per valutare anche le pratiche politiche, io non ti chiedo di rispondermi, però ti chiedo di, come di ascoltare insieme a me quello che viene scritto nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, che tutti sanno che si chiama NADEF, dove il governo prevede per il 2023 un tasso di crescita reale del PIL pari allo 0,6. La crescita dovrebbe quindi risultare inferiore al 3,7 previsto nel 2022, ma più elevata di quella che sarebbe stata ottenuta a politiche invariate. È chiaro, perché la manovra prevista per il 2023 dovrebbe infatti consentire di incrementare il tasso di crescita di 0,3 punti, dallo 0,3 del tangenziale allo 0,6 di quello programmatico.
Porte cazzone con un stemma a rete, una cuppulella che vi si era aizzata, passa scampaniando per tu l'ete, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, me sorda beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, siente a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu vuoi fare l'american, tu vuoi fare l'american. Come ti può capire chi ti va bene, se tu la parla mezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fa.
Tu vuoi vivere alla moda. E certo che se poi i dati, appunto, devono essere lo strumento migliore, il più adatto, la lente di ingrandimento per comprendere la realtà, quel breve testo che ho letto, insomma, di difficile comprensione, probabilmente per voi che siete in qualche modo operatori, che ci state dentro, forse ha tanta verità, tante certezze, tante affermazioni, ma per una persona media che lo legge ti fa abbastanza sorridere, no?
Sì, 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 mi fa sorridere. Comunque devo dire, mi fa molto più piacere ascoltare Renato Carosone che ospitiamo e riposa in pace qui nel nostro cimitero comunale, al quale dedichiamo ogni anno un festival bellissimo. Per il resto, la cabala dei numeri è, no, che sembra quasi essere un gioco che si trova sui giornali d'estate per i cruciverba, questi dati ovviamente non sono comprensibili a tutti, a chi ci ascolta, ma sono dati che ci consegnano a noi, no, che siamo più addetti ai lavori, ed è sinceramente molto complicato spiegarli. La realtà vera poi è che il cittadino si confronta con l'ordinario, con il quotidiano, con la vita reale, e ad oggi la vita reale è una vita difficile che conosciamo tutti, a partire da una mattina che ci svegliamo con un aumento della benzina e del carburante per andare al lavoro, accompagnare nostro figlio a scuola che si raddoppia. Quindi il tema vero oggi è che lo Stato fa difficoltà oggettivamente, non è solo il nostro Stato, sono le nazioni del mondo, no? In relazione ai fatti della storia, alla pandemia, alle crisi economiche, alle guerre, alle speculazioni. E cara Anna, la verità è che noi siamo in frontiera, ma parlo di noi amministratori locali, che ogni giorno ci confrontiamo con le problematiche dei cittadini e cerchiamo di mettere in piedi con grande sacrificio e passione gli strumenti di protezione sociale per le nostre comunità. Forse lo Stato dovrebbe ascoltarci un po' di più.
Sì, beh, io mi riallaccio sempre, perché io questa mattina, ovviamente io non sono una giornalista, quindi questo non è sé stante, e anzi con l'occasione saluto il nostro mega direttore Elena Polidori, ma anche Franco Iappelli, che è al suo fianco ogni mattina per darci
saluti carissimi a questi due grandi professionisti.
Ecco, la cosa che mi fa sorridere è, appunto, leggendo come fanno le comuni persone, i comuni mortali, leggendo che c'è una straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti. Ecco, queste sono le bellissime parole che vengono dette, no? Sparate, perché in realtà è propaganda. Poi l'abbiamo visto tutti che cosa è successo. Ora sembra che ci sia una retromarcia da parte del presidente, del capo, perché dice no, ma in effetti no, non si può fare questo. E allora, perdonami, mi concedi la penultima delle canzoncine, quelle un po' dei miei tempi, diciamo, che non è vero, però un po' dei miei tempi, tanto per restare sull'accise, sul caro benzina.
Mm.
oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46, un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va, l'auto che comodità. Sul mattopolino amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va. Se ne lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e a forza un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sul mattopolino amaranto si staccano in canto, 46. Sul topolino amaranto si va che un incanto nel 46. Se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e abbozza un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sul topolino amaranto si va che un incanto nel 46. Bionda, non guardare dal finestrino.
Beh, la benzina è rincarata, è l'estate del 46. Beh, guarda, Paolo Conte aveva dei superpoteri. Che dici?
Eh sì, aveva dei superpoteri e aveva capacità, forse più di noi, di guardare avanti, o meglio, più di chi governa, perché sai, quando si va in campagna elettorale è facile, ma anche comprensibile, dire e promettere di tutto. Io ricordo quel video che poi sta, come dire, girovagando in rete, in cui il nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dichiarava, ma con una bella energia emotiva,
con una bella veemenza,
che le accise sui carburanti non potevano coinvolgere lo Stato, dovevano essere tolte. È chiaro che poi, quando si va in campagna elettorale, quando si governa, la storia è ben diversa, no? La conosciamo noi che tutti i giorni siamo impegnati. Però io vorrei sollecitare, a parte il tema della benzina, dei carburanti, che interessa tutti o non proprio tutti, perché chi non si muove con la macchina non viene colpito, ma per esempio sulla questione dei rincari energetici, lì il tema è molto più complesso, e ti spiego anche perché. Perché, ritornando al ruolo dei comuni, quindi l'Italia degli 8.000 comuni, l'Italia di tutta la gestione della vita delle persone di tutti i giorni, anche i comuni hanno subito i rincari energetici. Esempio di Trevignano: noi abbiamo un extra costo, cioè un maggior costo nel bilancio annuale non prevedibile di circa, più di 200.000 euro. Bene. Nei bilanci comunali questi soldi vanno recuperati o tagliando o alzando i tributi, quindi le tasse comunali sui cittadini, e questo noi non lo abbiamo mai voluto fare e tentiamo fino all'ultimo di non farlo, oppure tagliando i servizi. Ma i servizi comunali ormai progressivamente dal governo Berlusconi, quando venne tolta l'ICI, che era il gettito maggiore per i comuni, in realtà i servizi sono ridotti all'osso. E allora le scelte che l'amministratore comunale deve fare sono delicatissime, perché se è vero che Giovanna alla fine del mese paga un raddoppio dell'utenza di energia elettrica e gas a casa, non può pagare anche il raddoppio della energia che il comune utilizza per riscaldare le scuole o illuminare le strade. Quindi no, viene consegnato a noi un onere di mettere sul cittadino un ulteriore rincaro del 50% in più a quello che già il cittadino paga a casa con la bolletta. Ecco allora lì le scelte difficili del comune, perché il governo, anche con l'ultima finanziaria, non ha curato minimamente l'intervento finanziario di dotazione nei confronti dei comuni, e quindi nel quotidiano noi siamo prestati a anche con, come dire, chiamiamola creatività nel reperire le risorse giuste per non appesantire ulteriormente i cittadini. Questo è un dato importante. Perdona se richiamo, ma è centrale il ruolo dei comuni e lo Stato dovrebbe rafforzare decisamente la dotazione finanziaria dei comuni, perché al momento è impercettibile.
Beh, allora per la premio la tua creatività e ti faccio sentire l'ultimo pezzo, chiamiamolo un po' shue shue, ma quanta verità, perché nei miei tempi queste cose già si sapevano e si prevedevano.
Che disperazione, che delusione dover campare, sempre in disdetta, sempre in bolletta. Ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro, ti coprirò. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane, carina, tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato ancora stanotte, amore, l'eredità d'un zio lontano, americano.
Ma c'è sempre questa America, eh? Quando si parlava di soldi, di sogni, era sempre l'America, il mondo così sognato, le visioni. Senti, ma per tornare a noi, nel senso che approfondiamo anche questa parola, welfare. Allora, la welfare, dalla documentazione sempre parlamentare, io ho studiato, maestro, io ho studiato prima di arrivare oggi qui, e l'area del welfare comprende tutti i provvedimenti, le misure riconducibili sia al settore della sanità che a quello della famiglia, dell'infanzia e soprattutto anche delle politiche sociali. Quindi in linea generale le politiche sono tutte finalizzate a garantire la tutela della popolazione. E qui già, come dire, ci vorrebbe qualche sguardo scettico che ci... Ma tanto ci saranno, perché chi ci sta ascoltando in qualche modo dice sì, vabbè, ok, questo è il dettato parlamentare. Nella realtà poi quando si parla di mediazione, no? Anche qua mi viene un po' da sorridere, perché la mediazione è quell'azione che viene svolta o che dovrebbe essere svolta da un terzo per cercare di far raggiungere un incontro, quindi un'intesa tra due diverse parti sociali. Se poi guardo alla figura dell'intercessione divina, c'è in realtà Gesù Cristo e Maria Vergine, guarda che citazione che ti tiro fuori, che nella realtà sono proprio quelle che in qualche modo vanno a mediare verso gli uomini. Ora, lasciamo perdere quelle che sono le figure, no? Così al di sopra di noi, ma nella realtà la coesione sociale come si può in qualche modo alimentare?
Beh sì, no, intanto si sente questa parola, no? Insieme alla parola progressista, progresso, progressismo, nei tempi, negli anni è cresciuta sempre di più in TV e nei strumenti di comunicazione utilizzati dalla politica, dallo Stato, questa parolina di welfare, la verità è poi che nessuno la comprende. Allora io ci gioco un po' con l'inglese e un po' con l'italiano, perché welfare la metto sempre con well, che in inglese significa bene, e fare lo traduco in italiano fare, e quindi fare bene. Ora, noi abbiamo un impianto normativo particolare sul sistema del welfare. Noi siamo uno Stato che ha un welfare familista, no? Come hai detto tu, ovvero che diciamo, interviene laddove la famiglia non riesce a rispondere alle esigenze della famiglia stessa con degli strumenti che poi racconteremo. Quindi di fatto la famiglia funziona da ammortizzatore sociale. È chiaramente in quest'epoca economica un approccio debole rispetto alle crisi di ognuno di noi e delle varie economie reali che ogni famiglia ha in maniera diversa, rispetto soprattutto agli stati nord europei, no? Che invece hanno un impianto del welfare defamilista, cioè lo Stato interviene molto molto più puntualmente, ordinariamente, sulla classificazione delle problematiche delle persone e sulla messa a disposizione di strumenti concreti, no? Noi abbiamo come dire, rincorso, non faccio la valutazione ora, rispetto al reddito di cittadinanza, no? Che è in realtà uno strumento che in Nord Europa è già somministrato da tempo, anzi è proprio un impianto sociale, ma lì funziona in una logica di welfare defamilista. Però ecco, stiamo entrando troppo nei dettagli che magari poi non possono essere compresi bene. Come si fa coesione sociale? Si fa coesione sociale per quanto riguarda i territori, quindi i comuni, con tanti strumenti. Tu hai parlato di mediazione sociale e devo dire che nella nostra comunità c'è una grande attività di mediazione sociale grazie ai processi partecipativi e associativi, no? Mi viene in mente questo progetto che abbiamo messo in piedi grazie al lavoro instancabile di una collega, della consigliera già da assessore nella scorsa consigliatura, Chiara Morichelli, e delle associazioni, no? Dell'associazione umanitaria, della Caritas e di altre associazioni che si sono messe insieme in un raccordo ordinario, facendo una rete stabile, e ogni giorno intervengono nelle situazioni che sono meno visibili. Prima Anna, tu hai detto a Trevignano si vive bene, è una bella realtà, abbiamo dei luoghi bellissimi, li curiamo, ma la verità è che poi c'è tanto, tanta fragilità sociale nascosta che non si vede. Ecco, la mediazione sociale fatta dal comune insieme all'associazione interviene quotidianamente con i pacchi alimentari, con i sussidi una tantum, proprio per arrivare a sostenere anche il pagamento delle utenze telefoniche, la spesa. Ecco, questa sensibilità, che io dico sempre va classificata con una missione, che è la missione di condividere accoglienza e gentilezza anche con lo sconosciuto, perché se la rete di queste emozioni, di queste condivisioni, che è la rete umana che ci richiama la Chiesa, che ci richiama la spiritualità, che ci richiama la responsabilità, è messa in piedi ordinariamente, diventa tutto più facile. E poi ci sono tutte le altre attività che ogni giorno noi cerchiamo di mettere in piedi per costruire la rete della protezione dei nostri concittadini con passione e dedizione. Poi, se vuoi, te le racconto, però ecco, questo è il ruolo che noi abbiamo nella mediazione e nella coesione nel welfare locale.
Sai, noi che facciamo, noi come Oltrelago, che in realtà siamo parte di questo progetto, di questa rete, nel nostro piccolo, appena nati quasi, abbiamo aderito ad un progetto che è quello delle Misericordie di Bracciano. Abbiamo in qualche modo proposto quella che era un'iniziativa per la raccolta di fondi, quindi la cosa più semplice del mondo, ma che poi talvolta le cose semplici, che sono quelle che fanno i bambini, no? Sono sempre complicate da pensare e da realizzare. In realtà è stata lanciata proprio da Oltrelago una raccolta fondi per l'acquisto di un automezzo per il trasporto di disabili, che vuol dire anche questo, andare a prendere delle persone che sono in difficoltà e accompagnarle magari ad una visita, ad un controllo in ospedale, eccetera. Quindi anche questo, anche una radio, dice, ma una radio può fare? Assolutamente sì, le radio possono fare, così come tutte le persone, una volta si chiamavano le persone di buona volontà, perché la coesione sociale parte dal singolo individuo, poi ovviamente si irradia alle realtà, alle istituzioni. Tu hai nominato prima Chiara Morichelli, è una persona che è sempre disponibile. sempre in prima fila, nel momento in cui si organizzano delle cose, lei è sempre presente. Esattamente così, con la stessa importanza, lei è sempre lontano dai riflettori. Non la vedi?
Sì, sì.
È sempre defilata. Ecco, eppure è una presenza importante, e quindi mi fa piacere che tu l'abbia nominata, ma insieme a tante altre persone che comunque sono e fanno parte della comunità istituzionale, perdonami se li chiamo così, ma è così, che sono gli assessori, ma anche gli operatori del comune. Ovviamente poi qualcuno dirà: ah, ma non è tutto rose e fiori. E certo, non è che veniamo sul pianeta di Papalla dove tutto è perfetto. Quello sarebbe un'utopia pensarlo. Però già nel momento in cui fai delle domande e riesci anche ad ottenere una risposta, beh, mi sembra che non è male come risultato. Voi che dite?
Forse è vero, mi sono un po' addolcita. La vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai, so che in fondo ritorna tutto quel che dai. Perché una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della vita.
Questo pezzo involontariamente mi fa tornare in mente un film che ho visto proprio ieri, perché nell'interno della nostra realtà di comunità noi abbiamo una grandissima fortuna. Io, da straniera tra virgolette, l'ho conosciuta subito e la apprezzo sempre, che è la possibilità di avere in programmazione costante al Cinema Palma, tanto perché dobbiamo fare nomi e cognomi quando si parla, dei film che sono assolutamente qualificati, qualificanti, belli. Ecco, ieri sera ho visto un film che era Saint-Omer, un film che parla di donne, che parla della sensibilità delle donne. Questa non è radiocinema, quello lo faccio in un altro momento. Questo è una, in qualche modo, è una trasmissione che vuole parlare di sociale. Ecco, lì veniva amplificato il ruolo delle donne, le difficoltà, le sensibilità.
Sì, condivido pienamente e lo posso anche, come dire, rappresentare come esperienza diretta. Ci fu un grande maestro, io prendo sempre come punto di riferimento nel mio agire di passione politica, che mi segue da, mi accompagna insieme a, come diceva qualche cantante, insieme al mio naso importante, da tanto tempo, che è Don Luigi Sturzo, no? che scrisse, non so se te lo ricordi, il decalogo del buon politico, e lo scrisse in un tempo in cui il ruolo delle donne in politica era una roba che non veniva pressoché considerata
inesistente.
E c'è una regola del decalogo che ora non ricordo proprio a memoria, però il senso è questo: di non disdegnare dell'apporto e del ruolo delle donne in politica perché hanno una sensibilità maggiore e sono meno inclini al compromesso. Ecco, questa è la verità, lo dico per esperienza diretta, perché sono, come dire, ormai da due consigliature, ma questa ancora di più in una giunta comunale, in un consiglio comunale che è tutto al femminile. Noi siamo solo tre uomini, il resto donne, a partire da Claudia, dal nostro sindaco, che ha voluto dare un'impronta già in sede proprio di lancio del nostro progetto politico con una forte presenza femminile, al di là dei ragionamenti quote rosa, quote di genere, quello non ci è interessato. Ecco, io devo dire che avere come colleghi di consiglio e di giunta la maggior parte donne ha un effetto sulla gestione ordinaria e puntuale della nostra azione amministrativa totalmente diverso a altre esperienze che ho avuto con uomini, soprattutto sui settori delicati del sociale. Perché? Perché la donna è mamma, la donna è sensibile, la donna ha questo approccio alla gestione della cosa pubblica che è diverso, è una realtà. Ripeto, non voglio classificare la qualità dell'uomo o della donna impegnata in politica, però è una rilevazione che mi sento di dire perché la vivo direttamente sulla mia pelle. Quindi sì, assolutamente, l'apporto delle donne in politica, sperando che cresca sempre di più, è un apporto che ha un'efficacia diretta soprattutto sui temi di fragilità e di gestione delle situazioni difficili.
Sì, io sono molto felice che tu abbia fatto questa osservazione, perché in realtà non è null'altro, no? Quando poi si cade nelle questioni di genere, secondo me abbiamo già perso tutti, perché quando le cose debbono essere definite a quote, di nuovo a numeri, a percentuali, abbiamo perso.
Sì, sono d'accordo.
Abbiamo perso, perché è sempre quello che sono i valori. Poi non è detto che sia femminile, maschile, eccetera, ma è ovvio che è ovvio, perché è la storia che ce lo racconta. La sensibilità è più naturale, più connaturale in una donna. Quando un bambino da piccolo fa delle cose gentili, dice sembri una femminuccia. Come se fosse la cosa la peggiore delle cose che ha fatto, no? Quella di magari di comportarsi con gentilezza, con delicatezza, abbracciando, dando comunque un riconoscimento. Beh, allora sei una femminuccia e quindi sei già così. Ma torniamo a noi, perché io sto volando adesso, vedi che mi vedi volare con questa cosa della sensibilità, delle emozioni. Per me ogni trasmissione ci metto dentro le passioni per il sociale, la passione
e questo
verso...
si sente.
E si sente,
sì.
Si sente nella gola e anche nel naso, ma quella era una pasticca, quella era una cosa. Cerchiamo di capire e di capirci bene. Io per esempio prima parlavo degli interventi finalizzati sicuramente al lavoro, e magari ne parliamo, lo approfondiamo, perché se non sbaglio in questi giorni avete in qualche modo anche definito quello che è il PUC, perché qui tanto si viaggia PUC, chip, chop, ecco il PUC, ma anche a quello che sono le azioni proprio per i più fragili,
sì.
Anche quello della medicina di comunità.
Sì, assolutamente,
no?
Sì.
Ci siamo trovati a parlarne durante uno dei nostri incontri organizzati insieme, e quando dico insieme dico in realtà comunità e istituzione, dove si parlava appunto di quello che è la necessità anche di dare degli spazi, di identificare dei luoghi di primo soccorso. Perché appunto Trevignano probabilmente potrebbe dotarsi. Ora so che anche qui c'è un vostro progetto che sta andando avanti, quindi parliamo anche di quello, perché perché è un modo per ragionare concretamente e non soltanto con le parole, sì che bello, noi siamo tanto bravi, ci stiamo muovendo, no, nel concreto. Quindi parliamo anche di quello che è appunto la concezione, uso un brutto termine, anche olistica del benessere. Sappiamo, perché l'abbiamo vissuta, alcune edizioni di una manifestazione qui a Trevignano dove il benessere è il punto focale e il benessere parte dalla persona, dal come si trova, dal come si relaziona. Tu Luca sei consapevole di quello che sono stati poi i riscontri, i risultati, l'accoglienza anche della cittadinanza. Quindi quando si fanno degli eventi di un certo tipo le persone rispondono ed effettivamente hanno risposto in tanti. Quello erano le buone azioni, no? Quindi fare bene, il bene, che insomma, avendo un passato diciamo di associazionismo, ci vengono poi naturali queste cose che potrebbero sembrare delle frasi. Però ecco, di cosa vogliamo parlare adesso?
A proposito di well fare, come wow, diciamo, sì. Yeah. Allora no, i temi ovviamente sono tantissimi e come tu sai a me piace raccontarli e narrarli, quindi staremo ore qui ma annoieremo chi ci ascolta. Vado diretto alle domande che mi hai posto. Sì, finalmente lo Stato, il governo, non questo in carica, quello precedente, ha messo in piedi, perché sul reddito di cittadinanza che si chiama Evite c'è tutta un'evoluzione di natura, di scelte politiche, io condivido in parte, ma l'analisi insomma è un po' più approfondita. Prendiamo il dato reale. Finalmente abbiamo la possibilità di dare l'opportunità e di utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza sul territorio per essere utili alla collettività. Tu hai richiamato i PUC, che si traducono come programmi di utilità collettiva, utili alla collettività, e che a breve partiranno con i percettori di reddito di cittadinanza che svolgeranno delle attività di collaborazione con la nostra amministrazione su vari temi. Si va dal piano amministrativo al piano manutentivo, tutta una serie di interventi che sono utili alla cura e alla gestione del nostro territorio ordinariamente. Questa è un'azione importante, io ringrazio molto gli uffici comunali che si sono dedicati, ma anche gli operatori che ogni giorno stanno cercando di tradurre la normativa nella maniera più semplice per consentire alle persone che percepiscono reddito di cittadinanza di attivarsi subito e noi di poterle utilizzare. E questo è il senso di comunità, perché va sdoganato quel contrasto tra chi non può percepire il reddito di cittadinanza e chi lo percepisce. Traduco: stai sul divano e prendi soldi dallo Stato e io invece devo andare a lavorare. La sensazione generale può essere così, ma poi bisogna andare in fondo. Magari sarà utile, Anna, fare proprio una trasmissione su questo, perché è importante spiegare che cosa vuol dire. Quindi bene, sì, partiamo con i percettori di cittadinanza, li vedremo negli uffici comunali, sulle nostre strade, tra i giardini, a darci manforte. Ebbene, sul tema, sì.
Io mi permetto di fare una piccola osservazione su questo, perché hai ragione, cioè la percezione è sempre quella del io lavoro e c'è in realtà chi prende dei soldi e non fa assolutamente nulla. Giustissimo. Ma in una situazione generale io provo sempre a guardare anche il rovescio della medaglia, perché ci sono sempre tantissime cose da fare e anche a Trevignano ci sono tantissime cose da fare, quindi reputo assurdo che delle persone percepiscano dei soldi senza mettersi a disposizione della comunità. E poi un altro aspetto che è fondamentale per chi frequenta, tu prima citavi la Caritas, le persone non hanno bisogno di elemosina, hanno bisogno di lavoro. Allora, se sono percettori di un reddito, probabilmente sono anche motivati per fare qualcosa di socialmente utile. Poi, appunto, ragioniamo su tutto il resto. Poi ci sono anche quelli che sono stati chiamati al lavoro, no? Perché questo è tutto un mondo. Hanno rifiutato perché no, ma che scherziamo, io me ne resto a casa. Ok, in realtà il reddito di cittadinanza è una montagna. Continuiamo a guardare il topolino e probabilmente anche nelle azioni del nuovo governo qualche scossone c'è stato, però siamo abituati ormai, anche ascoltando il nostro sestante, siamo abituati a capire che tutto quello che erano stati una serie di proclami poi piano piano si stanno sgretolando, perché la realtà è diversa.
Certo.
No? A parlare in costa fatica, diceva un grande saggio. E allora, grande saggio, vabbè, stemperiamo un attimo con un pezzo. Che dici, Luca?
Yes.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, e invece le porta la morte perché radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli. I crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli.
Eppure il vento soffia ancora.
E come diceva il grande Pierangelo Bertoli, il vento soffia ancora. Perdona, prima t'avevo interrotto, ma mi sembrava una precisazione giusta quella sulle motivazioni del, anche legata al reddito, alla percezione del reddito.
Sì, sì, assolutamente. No, è importante perché via via nel tempo ho avuto modo proprio di rilevare questa sensazione di divisione, no? di cesura tra le persone. E va analizzato in maniera più approfondita, come abbiamo detto, lo faremo magari in un'altra trasmissione, anche per capire i punti di vista, no? Perché in realtà il reddito di cittadinanza non è uno strumento di assistenzialismo, o meglio non è stato pensato come tale, ma è stato come uno strumento pensato come uno strumento di accompagnamento, di avviamento al lavoro. Così fino ad oggi non è stato. Ci sono delle distinzioni necessarie da fare, no? Di predisposizione umana, anche di età, rispetto all'accesso al mondo del lavoro, no? Perché se un percettore di reddito di cittadinanza, diciottenne, ventenne, trentenne, ha sicuramente molte più possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicuramente un cinquantenne, ma scendiamo anche un po' più con l'età, ne ha molte più difficoltà. E quindi il lavoro da fare è di fare una fotografia attuale del reddito di cittadinanza e modificarlo. Chiaro, ovviamente togliere oggi tutto il reddito di cittadinanza produrrebbe una montagna di fragilità sociale che cadrebbe addosso a tutti con danni enormi. Toglierlo da una parte? Sì, però lo Stato deve offrire opportunità di lavoro in sostituzione, perché se no per 3 anni, 4 anni ha avuto la possibilità di fare assistenzialismo tout court, e togliendolo mette in piedi un sistema di fragilità inaudito, anche perché mancherebbero anche delle economie reali di consumi, perché poi i percettori di reddito di cittadinanza spendono, e quindi l'economia, come sappiamo, è circolare, o meglio dovrebbe essere circolare in questo modo. Per l'altro tema che mi richiamavi sulla comunità della salute, no? Chiamiamola così, io devo dire con grandissima soddisfazione, lo posso annunciare, ma già l'abbiamo fatto in consiglio comunale, quindi con dati ufficiali, con date ufficiali, grazie alla Regione Lazio e all'assessore della sanità Alessio D'Amato, che oggi è candidato alla guida in continuità rispetto alle due consigliature precedenti del presidente Zingaretti, che devo dire, al di là del tema politico, delle simpatie politiche, Trevignano ha potuto godere da parte della Regione Lazio di un'attenzione straordinaria, e lo vediamo, è tangibile. Non sto qui a raccontare gli interventi, però uno in tema di salute lo devo raccontare. Noi avevamo negli anni un'annosissima questione di una struttura abbandonata che io negli anni in cui ero consigliere d'opposizione ho chiamato Ecomostro. In realtà gli Ecomostri sono altre cose, ma era uno degli ultimi grossi problemi che aveva Trevignano. Lo abbiamo risolto, perché questa struttura, che voi avrete visto che è, diciamo, in quel comparto urbanistico, a me piace chiamare la cittadella della salute, diventerà a brevissimo, a partire dal mese di marzo, con l'avvio delle procedure per l'inizio dei lavori, diventerà una casa della salute, una struttura riqualificata che ospiterà tra i 10 e i 14 laboratori diagnostici, il servizio di primo soccorso, il consultorio. Non si dovrà più andare fuori da Trevignano per fare le cose principali legate alla propria salute pubblica. Salute pubblica. Questo non è altro che il filo logico in continuità di un'azione amministrativa che noi, insieme anche alla Regione Lazio, abbiamo messo in campo già da anni, perché quando aprimmo siamo stati tra i primi a farlo nella struttura del centro polivalente che ospita il nostro centro anziani e la biblioteca comunale, il punto prelievi, noi abbiamo registrato un accesso incredibile per il sabato mattina, senza andare all'ospedale o in un laboratorio diagnostico privato. Le persone vanno lì senza prenotazione, si mettono in fila e fanno tutte le analisi che gli sono utili gratuitamente nel sistema pubblico. Poi abbiamo ampliato con il centro infermieristico di primo intervento, e oggi concludiamo con questa grande struttura, un investimento che la Regione Lazio fa su Trevignano di 1,5 milioni di euro, e quindi questo significa veramente avvicinare la sanità ai territori, cioè essere vicini ai cittadini, perché una persona fragile o un anziano non può più permettersi di andare, ma nemmeno all'ospedale vicino di Bracciano o al Sant'Andrea o agli altri ospedali che sono, insomma, hanno un'offerta sanitaria più ampia di cui hanno bisogno le persone, e può uscire di casa a piedi e avere tutte le cure che gli sono necessarie.
Beh, anche perché, come prima dicevamo, no? Prendendo sempre come base di riferimento la nostra idea, il nostro progetto, la raccolta effettuata, quindi la campagna effettuata con le Misericordie, spessissimo le persone hanno delle difficoltà a muoversi. In una popolazione che è sempre più avanti con l'età, non voglio dire anziana, non voglio dire vecchia, ma insomma che aumenta a un numero di difficoltà sempre maggiore a livello sanitario, pensare ad una struttura come quella per tutte le persone che non sono di Trevignano. E noi sappiamo che Oltre Lago viene ascoltata anche oltre il lago, è una struttura, un edificio fatiscente, non so neppure in origine che cosa dovesse ospitare o che cosa abbia ospitato, ma è in una zona limitrofa al parco, in un punto bellissimo di Trevignano, perché siamo a 30 metri dal lago, ed è un peccato vedere quella struttura così. Sapere oggi che verrà destinata ad un uso come questo, questa sì che è...
Oh, scusami se ti interrompo, non Prego. È una promessa, è un dato, chi vuole può andare a verificare sui siti ufficiali, è un investimento che viene messo a terra su Trevignano grazie al PNRR dalla Regione Lazio nel quadro delle innovazioni sanitarie. Quindi ecco, è ben è chiaro, non è una promessa, è un dato.
Esatto, questa era una di quelle che appunto le buone pratiche. Cioè un comune che si attiva utilizzando una struttura esistente, destinandola ad un uso comunitario, utilizzando al massimo quello che è, può essere un rapporto di dare-avere con la regione. Quindi riuscire a portare avanti anche una parte progettuale, e ci auguriamo che questa buona pratica possa proseguire anche in futuro, perché ovviamente ogni qualvolta ci sono delle variazioni, dei cambiamenti, ahimè, a livello politico magari qualcosa si inceppa, qualcosa non va più, come dire, in buca. Però dobbiamo augurarci che tutti quanti si continui a lavorare su questo versante, che è il versante delle fragilità della società. Ora, la medicina e tutti gli aspetti sanitari, lo abbiamo detto, sono dei contesti in cui appunto l'invecchiamento è una delle criticità sociali importanti. Il sapere da te, ma ne avevamo già parlato anche in passato perché avevate in qualche modo annunciato questa cosa, soltanto che appunto era un annuncio. E le cose annunciate sono sempre quelle che... Sembra sempre una campagna elettorale continua, no? Quella che, ci stanno promettendo che ci daranno, promettono qui...
No, beh, è chiaro che come tu sai, magari i cittadini magari non lo sanno, ma in realtà poi per fare una cosa del genere c'è un lavoro burocratico, e questo è un altro tema da affrontare, sullo snellimento delle norme e delle procedure, inaudito, e ha percorsi lunghissimi. Però su questo... siamo andati avanti velocemente, perché entro il 2026 le risorse del PNRR dovranno essere rendicontate, quindi le strutture devono essere realizzate, e già il nostro consiglio comunale, la giunta, ha avviato tutte le procedure, quindi è un dato reale, insieme anche agli altri interventi, e poi è importante citarli perché a volte non si vedono, ma è bene che tutti sappiano, no? Tu hai parlato di difficoltà di mobilità per le persone che hanno fragilità, sia di disabilità ma anche di anzianità, e la stessa regione, no, ci finanziò, e poi lo abbiamo portato avanti, il servizio di telesupporto, che è stato un servizio strategico soprattutto nel periodo della pandemia, e che consente al cittadino di alzare il telefono, fare un numero e avere una persona che ti viene a prendere e ti porta a fare le cure mediche, o anche in altre situazioni anche la possibilità proprio di arrivare a fare la spesa, perché sei in situazioni di disagio e non può aiutarti nessuno. Ma la salute, diciamo l'ecosistema della salute locale, pur noi non avendo alcuna delega dello Stato nella gestione della materia sanitaria, è una azione che ogni giorno noi consideriamo nei vari aspetti della vita di tutti i giorni, no? Che può essere quello culturale, e quindi mi viene da pensare alle attività che fa la nostra, ed è straordinaria, voglio sempre complimentarmi, la nostra biblioteca comunale, no? con i programmi di NPL, siamo diventati un centro di riferimento d'eccellenza, nati per leggere, queste letture per i bambini da 0 a 6 anni, come anche le attività ordinarie, a cui anche la vostra radio, ma come anche l'altra radio dei più giovani, di Radio Lago, partecipano.
Cioè, ci stai dicendo che siamo,
no,
la radio degli
giovani,
anziani?
Giovani come professionalità. diciamo, no? Ah, ok, vabbè. Chiamiamolo così, ah, diciamo così. Non era assolutamente.
Ha recuperato.
Però ecco, nella condivisione, nella somministrazione della lettura come strumento di crescita personale, emotiva, di assistenza anche proprio del tempo psicologico, ecco, quello è un presidio culturale, ma sì, è un presidio di salute mentale. La stessa cosa vale per le straordinarie attività che mette in piedi il sistema integrato culturale che abbiamo, no? Quello musicale, penso a tante cose, tu hai citato il cinema Palma, ma sarebbero innumerevoli. Quindi questo sistema ordinario è un pezzo dell'impalcatura che tiene la rete di protezione sociale che noi abbiamo immaginato. In questo quadro necessariamente, ed è bello anche che registrare negli anni si è sdoganato quel tabù di rapporto con la salute psicologica, no? Lo ha fatto addirittura anche lo Stato, in particolare la Regione Lazio, questa volontà dell'assessore D'Amato di fare il bonus psicologo, no? Quindi di dare la possibilità a chi non se lo può permettere di accedere alle cure psicologiche, ma noi l'abbiamo messa in chiave, tu l'hai chiamata olistica, no? Grazie all'associazione anche molto, grazie all'associazione Sintonia e alla partnership con l'associazione In Itinere, nata Naturarte, no? Con questo grossissimo successo progressivo. Siamo partiti da un numero zero molto ambizioso che ha avuto, seppur le grandi difficoltà, un grande successo, per arrivare a quello scorso anno che ha registrato più di 10.000 presenze. E queste sono iniziative che compongono un ecosistema di condivisione, di accoglienza e di consapevolezza importantissimo per una comunità, per una comunità locale.
Allora direi che prima di concludere la nostra chiacchierata lanciamo un brano che è assolutamente propositivo, ben augurale. Carmen Consoli, che per qualcuno può piacere, altri non, insomma, diciamo che non la amano particolarmente, ma questo è un pezzo sicuramente che vale la pena di ascoltare.
Già Natale, il tempo vola, l'incalzare di un treno in corsa, sui vetri e lampadari accesi, nelle stanze dei ricordi. Ho indossato una faccia nuova, su un vestito da cerimonia, ed ho sepolto il desiderio intrepido di averti a fianco. Allo specchio c'è un'altra donna, nel cui sguardo non v'è paura, com'è preziosa la tua assenza in questa beata ricorrenza. Ad oriente il giorno scalpita e non tarderà. Guarda l'alba che ci insegna a sorridere. Quasi sembra che ci inviti a rinascere. Tutto inizia, invecchia, cambia forma. Amore, tutto si trasforma. L'umore di un sogno col tempo si dimentica.
Invece quelli che sono un altro degli aspetti importanti del quale dobbiamo parlare oggi, perché tu prima hai citato Radio Lago, no? Una radio che è nata sicuramente prima di Oltrelago, una radio giovane fatta di persone giovani, i giovani. Tu hai detto con minore esperienza, ma non è questo che lo connota. Sicuramente è un progetto importante che è nato proprio come frutto di uno di quegli strumenti utilizzabili che sono i beni comuni. Ecco, allora sì. Magari mi soffermerei anche su questo aspetto
Sì. Beh, allora intanto devo dirvi che le vostre selezioni musicali sono straordinarie.
Grazie, è troppo buono.
Emotivamente ci danno una piacevole sensazione, grazie di questo. Comunque,
e non hai ancora sentito la sigla finale, che ho saputo essere poi anche abbastanza vicina a te casualmente. E adesso lo scoprirai dopo, però.
Ok, no, allora Radio Lago è qualcosa di diverso, sì, hai detto bene, ed è un'esperienza che mi fa esplodere il cuore, perché è un luogo di crescita personale. Questi ragazzi si incontrano, condividono attraverso questa esperienza radiofonica tantissime cose. Noi gli abbiamo dato questo luogo culturale, che è il Centro Culturale Giuliano Nencini, hanno una sede lì, e lì è diventato di fatto un centro di aggregazione. Questa è una radio, e quindi la differenza. Però il concetto di bene comune che abbiamo, grazie devo dire all'attività incessante di un concittadino che è Alberto Tabellini, ma che è anche un responsabile regionale di Labsus, che è un'associazione per la sussidiarietà, che ha ormai un bel po' di anni fa sperimentato con il Comune di Bologna il regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni. Abbiamo già la scorsa consigliatura istituito il nostro regolamento comunale per la gestione condivisa dei beni comuni, considerando il bene comune non solo l'aiuola, come vediamo in tante altre cittadine, città e comuni italiani, ma anche la gestione del bene comune immateriale. E qui riprendiamo il tema sociale di prima. In un processo di partecipazione straordinario tra amministrazioni, quindi tra istituzione pubblica e cittadini volenterosi che hanno a cuore il territorio in cui vivono e che hanno delle preparazioni, delle storie personali, delle capacità professionali come bagaglio, e lo mettono a disposizione di tutti. Beh, io credo che questo sia una delle azioni più straordinarie che una comunità locale possa rappresentare. Noi lo facciamo in maniera ordinaria, perché attraverso questi cosiddetti patti di collaborazione che facciamo amministrazione comunale con associazioni e cittadini, noi affrontiamo tantissimi temi. È nata una radio web comunale, è nato un progetto di assistenza psicologica in collaborazione con la ASL RM4, sta nascendo a breve una attività di collaborazione per l'aiuto compiti alle famiglie con i bambini che hanno bisogno di avere un supporto per le attività educative. È nata il patto sul turismo per la disabilità. Noi abbiamo dotato tutti i nostri stabilimenti balneari di una sedia job, che non è a job lavoro, ma è l'inventore napoletano che ha dato a questa sedia galleggiante, che considera che permette a chi ha problemi di motorietà di accedere alle acque, quindi a fare balneazione, che si chiama Yammo Bagn, ed è carina questa cosa. E ecco, attraverso queste attività noi consideriamo il bene comune collettivo un faro da seguire ogni giorno nella nostra azione amministrativa. Sì.
Io credo, anche riflettendo su quello che tu dici, che sarebbe importante, troppo importante per non prenderlo in considerazione, che bisogna comunicare di più. Perché, per esempio, il bonus psicologico, questo lo avevamo già probabilmente rilevato in un'altra sede, in un altro momento, è poco conosciuto.
Sì, concordo.
È una sorta di prestazione, di strumento utilissimo, poco conosciuto. Quindi bisognerebbe lavorare di più, anche perché altrimenti poi si resta sempre nel "ma sì, dicono ma non fanno". Ma questo non soltanto a livello locale, perché ripeto, questo è un discorso che vale ovunque, è un discorso nazionale, ma visto che stiamo parlando di in qualche modo di prossimità, allora ci riferiamo ai nostri territori. A me piacerebbe moltissimo che si creasse una rete, ma una rete vera, non di di facciata. Una rete vera che si possa occupare a livello sociale, a livello sanitario, dove le persone che realmente poi conoscono la materia e che sono operatori professionisti possano collaborare. Trevignano ha tantissime realtà. Prima, giustamente, tu hai ricordato, e io sono stata molto lieta, hai ricordato le attività di Chiara, lo stesso Alberto Tabellini, qui è rappresentante a Trevignano di un'associazione che ha 30 anni, 40 anni, quindi dell'umanitaria. Sono tutte realtà. Per la lettura, beh, c'è un patto per la lettura, al quale ovviamente hanno aderito tutta una serie di diverse realtà. Quindi quando si vuole e si crea rete, le cose funzionano sempre. E allora io, che dire, ti ringrazio. Abbiamo leggermente sforato, ma dalla mega direzione di Oltrelago mi auguro che nessuno ci bacchetti, anche perché ormai l'abbiamo fatto e quindi c'è poco da recriminare. Io ti ringrazio, Luca, il vice sindaco di Trevignano Romano, e questo probabilmente potrebbe essere il primo di una serie di appuntamenti, perché se comunicare è importante, dobbiamo prenderci il tempo giusto per farlo e magari approfondire anche. Diciamo che oggi è stata la puntata numero zero con Luca e con le istituzioni, e quindi in qualche modo stiamo ragionando su un proseguimento. Questo è un contenitore, una trasmissione, l'ho detta all'inizio, abbiamo cambiato la fascia oraria e adesso si ragiona proprio su temi specifici, quindi non sono soltanto voli, ma sono cose concrete e sono anche argomenti dei quali poi presentiamo il conto. Quindi, gentile Luca Galloni, lei ha già dato la sua disponibilità, quindi sostanzialmente davanti a milioni e milioni di telespettatori, di audioascoltatori, di tutto quello che vi pare a voi, ti sei pronunciato.
Ho detto, prima lo diceva una canzone, chi lotta per qualcosa non sarà mai perso.
E beh, quella però era Fiorella, e noi Fiorella prossimamente l'avremo qui su questi schermi. Ah, non abbiamo gli schermi, vabbè, aspettiamo. Grazie a voi, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Io ti dedico, guarda che cosa faccio.
Non ti abituare. Così mi fai emozionare.
Esatto, fortunatamente non vedono il rossore e neanche le emozioni vere e sincere che
è una sorpresa. Cosa sarà?
È una sorpresa. Beh, io sai che sono sempre molto nazionalista e quindi mi piace salutarti così. Grazie ancora a tutti gli amici di Oltrelago, ci risentiamo presto. Ovviamente la giornata prosegue con la programmazione di Oltrelago, oggi tantissima musica. E per dirla in maniera molto svizzera, chiavo cotta, chiavo cruda, oggi pomeriggio trovate di tutto. Parliamo di musica a 360 gradi, perché non è che le cose serie si possono fare anche il pomeriggio c'è musica. Grazie a tutti e sigla.
Piero dice che l'altro anno è stato sulla luna. Piero dice ci ha piantato funghi e marijuana. La penisola italiana è un suo stivale. Piero è stato assolto dalla Corte Costituzionale. Piero con il suo gommone sbarca clandestini. Piero è stato battezzato insieme a Ceccherini. Piero ha pubblicato un libro per la Mondadori. Piero è amico sia delle veline che dei calciatori. Come ogni politico lui sta vicino agli elettori, ma non vota Prodi e nemmeno Berlusconi. Piero dice che ha inclinato la torre di Pisa. Piero dice che ha dipinto lui la Monna Lisa. Piero nell'armadio ha solo abiti di Prada. Piero sta in contatto con Emergency di Gino Strada. Piero ha fatto un sacco di merende con Pacciani. Piero ieri ha dichiarato guerra ai talebani. Piero dice che l'Italia è fatta a stelle e strisce, ma da sempre preferisce farsi solo strisce. Piero ha fatto vincere l'Italia nei mondiali. Piero adesso si è arruolato con i bersaglieri. Piero, non dirmi che è vero, quello che mi hai detto è la verità. Ma che cazzaro bella, l'Italia di Piero, quello che succede è un'assurdità. Ma è tutto vero. telefonate a Moggi. Piero pure in Vaticano c'ha 2000 appoggi. Piero non rinuncerebbe mai alla lotta e si iscrive ai terroristi come fa il Magnotta. Piero in casa ha progettato bombe nucleari, col Polonio lui fa sempre pieno alla Ferrari. Dice che Borghezio c'ha una nonna tunisina e la tiene segregata da 20 anni giù in cantina. Piero si era dato fuoco lì davanti al Parlamento, poi ha cominciato a diluviare e lui si è spento. Piero, non dirmi che è vero quello che mi hai detto, è la verità. Ma che cazzaro bella l'Italia di Piero, quello che succede è un'assurdità.
Ci insegna.
Ma chi ci insegna?
Ma chi ci insegna?